Innanzitutto volevo sapere se avete fatto i compiti, come si dice a lezione. Avete trovato? No? Come no? Chi è che non l'ha trovato? E come avete fatto a non trovarlo? Come non c'è? In qualsiasi biblioteca c'è.
Che libro hai cercato?
Il meridiano dei racconti di... Ah, è quello, cioè, o tutto o niente, questa è la filosofia che vi anima. Comunque, dopo io, siccome sono un ragazzo previdente che vi vuole bene, chi è che balla? Ho fatto una fotocopia del racconto, non è proprio venuta benissimo perché è un libro un po' infotocopiabile, essendo molto... Ce l'ha anche lei una fotocopia? Allora magari dopo chi vuole una copia di questo racconto, anzi, approfittando di Beatrice che fa la finta fotografa, ecco, grazie. Ecco, se Beatrice, se prendi il racconto. Come? Ma tanto brutte per brutte. È la chiappatassi, no? Ecco, se fai 5. Chi è che non ce l'ha? Chi è che non l'ha trovato? Non c'è nessuno! Bastardi! Ora, se volete fare una ventina di fotocopie che costeranno 12-13 euro l'una. Così imparate a non trovarvi i racconti da soli, che questa pigrizia è un bruttissimo segno, ve lo dico. Ma voi dovete andare, esiste un'invenzione vecchia come il mondo, come la letteratura, che si chiama biblioteche. Se voi andate in qualsiasi biblioteca di Milano, a meno che non andiate alla biblioteca del comune, della frazione di Vidigulfo, anzi la biblioteca dell'asilo comunale di Vidigulfo, la collana dei meridiani c'hanno tutte le biblioteche. L'abbiamo detto, racconti del Novecento, Mondadori, Meridiani, mi ricordo benissimo, l'abbiamo detto. Come? Allora, sfruttiamo questa occasione perché dagli errori si impari. Quando si cerca un libro, no? E un libro è, per uno scrittore è uno strumento di lavoro, quindi, come dire, un medico non è che si può giustificare dicendo ho trovato il bisturi vecchio. Se deve fare un'operazione, scusate, scherzo, però per capire. Quando si cerca un libro, uno deve sapere che un libro è una cosa che ha una certa vita, come un qualsiasi strumento, no? E può essere il fatto che dei libri ci siano varie edizioni, no? Allora, varie edizioni che comportano dei cambiamenti, tanto più un libro come un'antologia. Un'antologia è, per antonomasia, un libro che può essere riveduto e corretto nel tempo. Quindi se uno vede che c'è un'antologia e va a vedere che l'anno di edizione è 99 o 2001, 97, addirittura quelle che si chiamano prima edizione 87, 94, eccetera, gli dovrebbe venire il dubbio se c'è un'edizione più recente e controllare se c'è questo, no? Questo lo dico così a futura memoria, però questa è una cosa importante. Il fatto che non riusciate a trovare, o che non abbiate cercato molto più facilmente, un libro così facilmente trovabile in biblioteche come Meridiani è un brutto segno che depone a vostro sconforto, nella vostra, come si dice, la vostra aspirazione ad essere scrittori e narratori. Detto questo, avrete a disposizione questo racconto, in modo che la prossima volta, che non avremo ospiti, lo voleremo sia sulla Chiappatassi che, come hanno detto, sul primo capitolo di Manzoni. Ok? Allora, quello che facciamo oggi invece, e ringrazio Guido, che oltre ad essere uno dei migliori scrittori italiani di romanzi, di racconti, è un amico di vecchia data perché abbiamo fatto l'università insieme, anzi io ho pubblicato il suo primo racconto di poesia, il primo racconto su rivista, quindi insomma una sorta di suo antesignano scopritore, però per fortuna molti altri poi sono accorti di lui, tra cui Tondelli e tanti altri scrittori, editori importanti. Oggi è sicuramente una delle voci più significative della narrativa italiana, ha appena pubblicato un romanzo e sta pubblicando anche un libro di racconti, qualcosa del genere, non so la successione o il contrario, insomma. Comunque è appena uscito questo che si chiama Il tramonto sulla pianura, titolo vieppiù contiano, cioè proprio, ma adesso capirete perché dico questo, tant'è vero che il primo libretto che si fece con l'editore Guaraldi dei suoi racconti, in una piccola avventura che avevamo insieme con l'editore Guaraldi, aveva sempre a che fare con la pianura, si chiamava Racconti della pianura, con il sole.
Il titolo del sangue.
Il titolo è diventato di Della pianura e del sangue. Allora, io sono contento che lui sia qui perché dopo l'incontro fatto con Pardini l'altra volta, alcune. Ecco, ma lo distribuiamo dopo, guarda, tanto non serve oggi quello. lo lasciamo qui sul tavolo, tanto non serve adesso, grazie. Dicevo, l'incontro con Pardini l'altra volta ci aveva lasciato alcune, oltre alle tante suggestioni, poi chi ha letto il racconto o chi ha letto poi alcune cose di Pardini avrà capito meglio, ma ci ha lasciato alcune indicazioni importanti che, se vi ricordate, l'altra volta abbiamo riassunto, quindi non sto a ripetere. Una delle cose che mi ricordo è venuta fuori nella conversazione con Vincenzo e che vorrei usare così per avviare la chiacchierata con Guido, erano due cose. Una, il fatto che, vi ricordate l'espressione anche italiana forte che Vincenzo ha usato più volte, dicendo scrivere è durar fatica, no? Se vi divertite scrivendo c'è qualcosa che non funziona, se solo vi divertite scrivendo c'è qualcosa che non funziona, perché scrivere è durar fatica. Poi chi di voi abbia letto La Chiappa Tassi non sembra una cosa scritta con fatica, no? Però si vede che c'è un grande lavoro, che c'è un grande lavoro. Allo stesso modo, leggendo i racconti di Guido, i racconti e i romanzi di Guido, non si ha mai l'impressione di un tavolo su cui lo scrittore sta scrivendo sforzandosi di fare qualche cosa. Non c'è una storia di cui si sente la fatica dell'invenzione, mi spiego? Questo è uno dei caratteri che fa riconoscere lo scrittore autentico da chi ci prova, ed è il fatto che non senti la fatica dell'invenzione, cioè quando leggi non senti le rotelle dello scrittore che stanno mumble mumble, o vi ricordate la cosa che abbiamo parlato citando Stephen King, il marchingegno per cercare la trama, no? Il rotolino famoso per cercare la trama, non senti la fatica della tessitura della trama, ma senti piuttosto qualche cosa che, come appunto un'ossessione che si dilata, una visione che si dilata, un punto del reale che chiama e che chiama qualche cosa a cui lo scrittore sta andando dietro e a cui ti chiama a tua volta in come lettore. Questa è una caratteristica che nei racconti di Guido io ho sempre trovato e che ha segnalato subito lui, non solo a me ma a tanti, come un narratore potente e importante. L'altra cosa appunto è, per cui vi ricordate quello che Vincenzo chiamava un po' l'abbandono, no? La famosa passività su cui siamo tornati più volte, la passività attiva dello scrittore. E l'altra cosa è appunto questo fatto di un artigianato vero, di un artigianato reale, no? Di uno scrivere come il senso di consegnare un'opera a qualcun altro, quindi la cura di qualche cosa. Queste sono due caratteristiche che nella scrittura di Guido ho sempre trovato, oltre a questa sua visionarietà per un mondo costituito di grandi dolcezze, di grandi asprezze, come la pianura di cui lui parla sempre o quasi sempre, di grandi asprezze, di grandi dolcezze e di un'umanità mai rassegnata, o meglio, quando rassegnata, rassegnata con una grande dignità. Per questo una rassegnazione che non è, come si può dire, in perdita, ma è una rassegnazione che ha il sapore di una gran dignità. Ma su questo non voglio fermarmi oltre, ma è solo per introdurre qualcosa della sua opera che mi colpisce. Lo ringrazio di aver fatto il sacrificio di essere con noi e gli cedo la parola per un primo intervento, poi si potrà discutere.
Bene, dovrei parlare 2 o 3 ore. Si sente? Bene. Dovrei parlare 2 o 3 ore perché io tengo sempre corsi di scrittura, cioè ci credo in questi corsi, sono fondamentali. Io ho avuto la fortuna di farli personalmente con degli scrittori, cioè quasi a tu per tu con lo scrittore. Quando ho cominciato all'università, appunto quando frequentavo lo stesso corso di Davide a metà degli anni 80, ho avuto la fortuna di fare 3 università. In pratica ho seguito i corsi di Raimondi, che mi dava un'idea e una cartografia della letteratura a livello generale, che era importante per me per capire, per orientarmi. Venivo dalle magistrali, non sapevo assolutamente niente, non sapevo neanche scrivere, però ve lo dico sinceramente, avevo scritto un romanzo di circa 180 pagine perché io volevo fare lo scrittore, perché nella mia vita pensavo di essere uno scrittore. Ho avuto una specie di fulminazione intorno ai 18 anni, ero un cattivo lettore, per cui non sono stato un lettore precoce, sono stato un lettore tardo. Ho cominciato a leggere appunto all'università, quando ho cominciato a fare lettere, quindi ho fatto le lezioni e seguivo le lezioni di Raimondi, che ha impostato in un certo modo la letteratura. Poi ho seguito le lezioni di Guido Guglielmi, con cui mi sono laureato, sulla poesia e sull'analisi stilistica di Sbarbaro, questo per darvi l'idea che poi non ho fatto la prosa, ho fatto la poesia. E poi ho avuto la fortuna di incontrare un professore che si chiama Fabrizio Frasnedi, che insegna ancora oggi a Bologna e a Forlì, penso, è a Forlì, che mi ha dato la possibilità di capire, di farmi leggere. Lui ci insegnava a leggere le scritture, cioè ci insegnava a capire come funziona una scrittura. Ci metteva insieme 6-7 lezioni, è venuto anche tu, penso. Ci metteva 4-5 tipi di scritture diverse, completamente diverse, sono degli abissi tra una scrittura e l'altra, e si doveva capire immediatamente come funzionava quella scrittura rispetto a un'altra. Non si capiva niente subito. Ci ho messo 15 anni per capire quello che avevo fatto realmente con quel romanzo che avevo scritto a 18 anni. Perché Frasnedi, ma dopo queste lezioni, diceva: benissimo, adesso provate a scrivere quello che avete capito sulla scrittura. Allora gli ho portato questo dattilo scritto, mi ha detto: è la più bella cosa che ho mai letto da quando sono qui, ma non sai scrivere. Cioè, sei uno scrittore, ma non hai ancora in mano tutti gli strumenti per guidare bene la tua scrittura. Devi imparare a guidare i tuoi cavalli, devi imparare bene a usare gli strumenti. Allora, in tutti questi circa 20 anni di lavoro che ho fatto per imparare, diciamo così, alcune cose della letteratura, perché sono abbastanza bravo a scrivere racconti brevi brevissimi, sono molto abile, ho mai imparato quasi tutte le tecniche, ho letto un sacco di racconti di questo genere e sto costruendo un'antologia di racconti che si intitolerà Bravo Brevissimo, a partire da Collodi fino ad oggi, e scimmiottando un titolo di Mike Buongiorno. Però mi interessa, mi piace molto l'idea di fare un'antologia di racconti brevi brevissimi tra 8 e 900, tutti umoristici, a partire appunto da Collodi alla Scapigliatura, passando da Fellini a Zavattini, eccetera eccetera, fino agli autori contemporanei. Ho trovato un libro straordinario di Scerbalenko sui 100 racconti brevissimi, 100 delitti, un libro bellissimo che mi servirà appunto perché ci sono racconti di gialli di una pagina, quindi mi servirà per fare l'antologia. Lavorando su quest'idea e su questa strada, quel romanzo che ha visto circa una 40 di revisioni e 15 anni di sedimentazione è andato poi al Campiello nel 98, è andato in finale al Campiello, l'ho pubblicato come secondo libro, come quarto libro in realtà della mia produzione. I primi libri, Frasnedi mi manda da Pier Vittorio Tondelli, dice: vai da Tondelli che lui è uno scrittore di Correggio, io non lo conoscevo assolutamente, lui aveva già fatto il botto negli anni 80 con altri libertini, stava già facendo Under 25, questa famosa antologia di giovani scrittori da cui sono usciti La Ballestra, Curicchia, tutti gli scrittori della mia generazione, diciamo così, Romagnoli eccetera, e mi dice: vai lì, vai da Tondelli. Vado da Tondelli, gli mando il dattilo scritto del romanzo dei Cieli di Vetro, lui lo legge e dice: tu non sei uno scrittore di romanzi, sei uno scrittore di racconti, scrivimi racconti, mi devi scrivere un racconto per l'antologia. E lo incuriosiva il fatto che raccontassi di contadini. Io in quel periodo lavoravo in campagna, ho fatto per 10 anni, ho raccolto pomodori e lavorato in campagna per mantenermi gli studi, e lì ho attinto un sacco di storie, notizie, aneddoti del mondo contadino che sono meravigliosi. Nello stesso tempo mio padre, che è una memoria viva, perché è ancora vivo, ma di un mondo completamente morto, perché mio padre è ancora vivo ma non sa leggere, per esempio, mio padre sa appena fare la firma e non ha mai letto i miei libri, è un personaggio incredibile perché è un vero narratore lui, ma è un narratore orale, e quindi mi raccontava continuamente queste storie. Capivo che in quel mondo lì c'era qualcosa da salvare, ho capito che quel mondo lì andava salvato e andava raccontato. Allora io ho cominciato a raccontare le storie che sentivo sempre in giro, per cui non sono uno scrittore autobiografico, cioè non racconto di me che io vado la sera in discoteca, non me ne può fregare di meno, vado al bar, esco con delle ragazze eccetera, non me ne può fregare di meno di raccontare la mia storia, anche se poi su questo bisognerebbe discutere, sull'autobiografia eccetera. Però sta di fatto che racconto sempre storie altrui, cioè mi interessano storie che io sento in giro, che mi si calamitano addosso e quindi racconto. Mi piacciono queste storie. Posso fare un esempio? Un giorno mio padre racconta la storia di suo nonno, quindi il mio trisnonno, che si chiamava Eugenio, e Massimino, di cui porto i nomi, si siede a tavola e c'era uno zio di mio padre che puliva sempre la forchetta, no? Allora dice il nonno di mio padre, si incazza e dice: basta, adesso è ora di piantarla, non dico in dialetto parmigiano perché sennò diventa difficile. Va nel pollaio, prende una padella così di sporca di merda di gallina, ci mangi, butta dentro due uova, mangia tutto, raccoglie tutto col pane e poi dice ringraziate Dio se vi fa mangiare della merda tutti i giorni. Bellissimo, ha detto questa è una storia meravigliosa da raccontare. E ho scritto un racconto che si intitola Il Rosario, dove c'è una cosa di questo genere. Allora, ci sono sempre delle cose che mi colpiscono profondamente. Per esempio, durante il periodo della fabbrica ho conosciuto un personaggio incredibile che era una specie di bestia, l'ho chiamato bestia dopo nel libro, perché era un camionista, spero che nessuno di voi faccia il camionista. No, non voglio offendere nessuno, insomma. Allora, questo personaggio si vantava di uccidere i cinghiali, di bracconare i cinghiali di notte nei boschi. E allora cosa faceva? Seminano delle parti del bosco con del grano turco. Quando diventa maturo il grano turco, sanno che i cinghiali arrivano lì a mangiare, si appostano sopra gli alberi di notte, li aspettano e poi gli sparano giù. Straordinario, ho detto, questo è un racconto, scrivo cinghiali, la storia di un bambino che viene, diciamo così, iniziato la caccia dei cinghiali da parte di questo personaggio, e di fianco a lui c'è questo personaggio che è il bestia, che poi si perderà nel meandro del bosco. Perché un'altra cosa che mi ha colpito profondamente è il fatto che quando si spara il cinghiale se non lo uccidi subito non lo trovi più. Raramente si trova il cinghiale ferito che muore dopo 2 chilometri. Non si trova più, non si trovano i cinghiali feriti. Rarissimamente, cioè fuggono e non si capisce dove vadano a morire. Allora anche questo mi ha dato poi la possibilità di raccontare il finale del racconto. Ecco, io amo queste storie. Per esempio vengo a sapere di un coccodrillo in una chiesa della bassa Mantovana che è a Grazie. Non so se qualcuno ne ha mai sentito parlare o l'ha mai visto. Quando vengo a sapere questa cosa ho detto, è impossibile, non esistono coccodrilli nelle chiese. Vado a Santa Maria delle Grazie e c'è un bellissimo coccodrillo impagliato nella chiesa, e è una chiesa stranissima perché ci sono tutte delle nicchie con dei personaggi, delle specie di nicchie con dei pupazzi del 600, perché è una chiesa seicentesca, secondo me una chiesa barocca, dove non ci sono immagini di Cristo né della Madonna, ma c'è, è tutta fatta di legno con delle mani, dei seni, dei piedi, degli occhi, e tutti questi servono per decorare la chiesa. Poi dentro queste nicchie ci sono questi pupazzi, dove ad esempio c'è uno con una corda al collo dentro in un pozzo e viene fuori con la testa così, dice grazie, grazie Madonnina per avermi salvato dal supplizio del Allora voi andate a Santa Maria delle Grazie, io non racconto balle, cioè gli ex voto, esatto, ma degli ex voto strani. Poi qui c'è uno che gli bruciano i piedi e dice grazie Madonnina per avermi salvato dalla scia, che aveva dei piedi tremendi questo qua, che non bruciavano nemmeno. Sta di fatto che è tutto questo, cioè è l'idea il coccodrillo, in pratica è l'idea, dopo ho capito l'idea del coccodrillo. Il coccodrillo ritorna continuamente nelle chiese medievali, nelle chiese francesi, e se voi guardate l'immagine della Madonna, molto spesso lei o schiaccia un drago e il drago un serpente, o il serpente la forma del coccodrillo, per cui è l'idea del male incatenato, lì il male non ha nessun potere lì dentro. Ed è l'intervento della grazia nel momento del massimo dolore, del massimo. Questo mi ha colpito profondamente. Fa parte della nostra religiosità, diciamo così, anche tra virgolette, non propriamente cattolica, precattolica, non so come la potete chiamare. Ma sta di fatto che era una cosa molto forte. Allora io l'ho recuperata dicendo: ma io sono questo, ok? Perché mi si attaccano addosso queste storie? E ad esempio io sono andato in discoteca, non è che la rinnego, non mi sono mai drogato perché non me ne frega niente, non ho mai fumato, non me ne frega niente. Quindi tutto quello che in realtà saltava fuori, diciamo così, dai narratori anni 80, o fine anni 80, primi anni 90, i pulp, tutti questi tipi di scritture nuove, giovanilistiche, eccetera, non me ne poteva fregare di meno. Tondelli avverte questa novità dicendo: ma come, perché tu scrivi questi racconti? E poi lui stava ritornando a casa perché ad esempio in camere separate ci sono ad esempio le scene della processione, quando lui si ricorda del giovane della processione, si ricorda delle cose, diciamo così, di una certa religiosità, o comunque si pone dei problemi molto seri, si pone il problema ad esempio della sua identità di scrittore. Allora, il problema grosso di Tondelli, adesso vi spiego brevemente uno dei problemi su cui io sto lavorando e continuo a lavorare come scrittura, è proprio questo. Qual è la nostra modernità? Cioè, siamo sicuri che la nostra modernità sia la discoteca o un certo tipo di società molto superficiale, o non c'è un'identità molto più profonda che non ci racconta molto di più di noi e che noi stiamo trascurando per tutta una serie di motivi anche editoriali, o probabilmente perché siamo distratti, o non lo so, o forse sto facendo un discorso vecchio io, Guardate che me lo pongo anch'io il problema, non è che è una cosa strana. Allora, cosa succede? Poi succede un'altra cosa. Io sono un lettore tardo, ok? Cioè, leggo tardi. Nella fatica di recuperare il tempo perduto della lettura e della scrittura, perché poi bisogna imparare bene a leggere per rubare bene agli scrittori, quindi vi do un'indicazione ben precisa su come si fa a scrivere. Scrivere non è che soltanto uno sogna l'ispirazione di notte, sognatevelo, cioè buttatelo nel cestino immediatamente, cioè tutte le... ha ragione Pardini, gli do pienamente ragione, scordatevi tutte le romanticherie attorno ad una figura di scrittore romantico. Allora, lo scrittore che di notte scrive alla luce di candela mentre fuori piove, ci sono i tuoni, eccetera, scordatevela. Scordatevi l'idea di uno scrittore che fa come Hemingway o tutti gli ubriaconi, che la mattina, cioè, mangiano, bevono, dormono, si ubriacano fino alle 6 di mattina, cioè fino alle 4 di mattina, alle 6 si alzano e si mettono a scrivere. Non ci credo neanche se me lo raccontano in giapponese. Se voi guardate Hemingway è lucidissimo, si sveglia alle 6 di mattina, scrive fino alle 2, poi fa i cavoli suoi. Lo faceva anche Moravia, solo che Moravia veniva tacciato da impiegatuccio della letteratura italiana, ma aveva ragione Moravia, aveva ragione Hemingway. Cioè ci vuole una sistematicità di lavoro che fa paura, ok? Quindi scordatevi l'idea di dire adesso sono ispirato, scrivo. L'ispirazione è una cosa molto complessa, credo, per cui ispirarsi vuol dire intanto fare ricerca, intanto fare studio, intanto lavorare sulla lettura, perché la lettura spesso porta a ispirarsi veramente, a dire ah ma pensa, questa cosa la potrei scrivere anche io in quel racconto lì. Quindi l'ispirazione è una cosa che si cerca, non è una cosa che ti capita dall'alto perché sei ispirato, ti vola la colomba sul, per dire una cosa un po' blasfema, ti vola sulla testa, eccetera. Assolutamente no, assolutamente no. È una cosa che va costruita e va seminata, ma nel vero senso della parola. Vi spiegherò poi facendovi anche degli esempi come lavoro io, perché dopo ognuno ha il suo metodo di lavoro. Però credo che sia fondamentale e importante questo tipo di operazione, cioè l'ispirazione va costruita e va guidata. Me l'hanno insegnato i grandi scrittori. Io oggi come scrittore di riferimento ho Alberto Bevilacqua, che è un parmigiano, sono diventato una specie di suo figlioccio. Lo dico sempre, anche se Bevilacqua è insopportabile in TV, sono il primo a dirvelo, io volto canale quando lo vedo, ma perché fa così? Fa tutto il pietoso, no? Cioè è insopportabile. Poi in realtà Quattro Occhi è un personaggio meraviglioso, straordinario, perché usa la televisione da fare. Però lui mi ha dato delle indicazioni di lavoro, di ricerca incredibili, perché io credo che uno scrittore debba andare dagli scrittori a imparare, per cui credo nei corsi di scrittura. Cioè, perché ci devono andare i violinisti, dei grandi violinisti, o i grandi musicisti di piano, per diventare dei grandi pianisti e perfezionarsi, non ci devono andare gli scrittori? Poi vado a studiare la letteratura italiana e vedo che Manzoni, appunto, c'era Visconti. E Visconti diceva, guarda che qui fai schifo, guarda che qui sei bravo. Gli chiusava tutto i Promessi Sposi. Ci sarà un motivo. Vengo a sapere che Maupassant ha come grande lettore Flaubert. E Flaubert gli dice, guarda che hai scritto un racconto straordinario, e lui dice, guarda che ho scritto un racconto straordinario che è Boule de Suif, e Maison Tellier è un racconto a livello di Boule de Suif. Allora lui leggono, si leggono e si correggono. Allora c'è qualcosa che, cioè, allora c'è qualcosa che abbiamo perso, perché abbiamo un'idea di scrittura molto complessa, ed è quello che sto cercando di portare poi nelle scuole. La scrittura che abbiamo nelle scuole è un'idea di scrittura sbagliata, perché noi scriviamo il tema, perché poi l'unica cosa che sappiamo fare quando si esce da scuola è il tema, bene o male. Difficilmente si fa un saggio e raramente si perde durante la strada, addirittura l'università non si scrive più. Pensateci, non si scrive più all'università se non la tesi, e poi sono cavoli tuoi quando devi scrivere la tesi. Facendo la fortuna di Umberto Eco. che ha fatto il manuale per scrivere la tesi di laurea, quindi è stato anche intelligente. Cosa succede? Succede che a un certo momento non hai l'idea della responsabilità della scrittura, perché tu fai, scrivi, e poi hai un'idea sbagliata, perché la scrittura, come la usiamo e la utilizziamo noi, non è mai una scrittura immediata, consegno e prendo il voto. Io porto, scrivo il mio dattilo scritto, ok? Poi lo do almeno a 3 o 4 lettori di fiducia, tra cui gente che non sa assolutamente niente di letteratura, critici importanti, scrittori, vedi Bevilacqua, e lo do a loro. Loro mi dicono, guarda, qui bello, qui è brutto, qui funziona, qui non funziona. Raccolgo tutte le indicazioni sulla mia scrittura, poi faccio altre 2 o 3 edizioni, porto tutto all'editore. Nel momento in cui passa dall'editore alla pubblicazione passano circa 2 anni di revisione, del testo, per cui faccio altri 2 o 3 anni di lavoro. Questo qui è da agosto che c'ero sopra, è uscito, ho finito un mese fa di correggerlo e ci ho messo circa 12 anni a scriverlo, questo 400 pagine, era 600 e ho dovuto tagliarne 200 non per motivi editoriali ma perché c'erano circa 200 pagine di scrittura in cui mi compiacevo di scrivere e quindi erano inutili. Quindi il lavoro di scrittura cos'è stato? È togliere dove uno si compiace a scrivere, dove gli piace e dice guarda come sono bravo qua. Via, 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 meglio togliere, di essere essenziali nella scrittura. Allora, non l'avevo mai scritto prima un romanzo vero, questo è un romanzo-romanzo, e allora per fare il romanzo-romanzo mi sono studiato. Che cos'è il romanzo italiano? Che tipo di romanzo è il romanzo italiano? Ponetevelo il problema, se volete fare un romanzo veramente italiano. Che tipo di romanzo abbiamo? Allora mi sono letto tutta la storia del romanzo italiano, mi sono letto i romanzi italiani, a partire da Collodi, da i romanzi a puntate sui giornali, a Manzoni, eccetera, eccetera. Fino a... Allora mi accorgo, per esempio, che il romanzo italiano è già un romanzo europeo prima di nascere. Allora questa è un'indicazione importante, non posso fare non romanzi locali, devo fare già un romanzo europeo. Su che strutture si gioca il romanzo? Faccio un'idea, penso e dico, che strutture ha il romanzo? Leggetevi assolutamente i 2 saggi di Kundera sul romanzo e l'ultimo che è uscito che si chiama Il Sipario. 2 libri straordinari sull'idea del romanzo, dove si pone l'idea di romanzo come il romanzo non è un genere letterario ma è un'arte a sé. E questo è già nuova come idea. Poi soprattutto pone un'idea di scrittura in cui c'è un'idea di romanzo dove è una storia di grandi romanzi. E allora io cosa scrivo? Romanzi a fare, sono un italiano, eccetera, eccetera. Eh? Perché devo scrivere un romanzo? Che romanzo scrivo? Qual è la tradizione del romanzesco in Italia? Intanto abbiamo diversi tipi di idee di romanzesco. Allora faccio un esempio, non sto divagando, poi tornerò a quello che stavo dicendo prima, ma per farvi capire l'idea di che cos'è un'ispirazione, da dove nasce l'ispirazione e come si costruisce l'idea di un romanzo. Faccio tutto questo percorso e comincio a studiare gli autori della mia terra, ok? Chi sono gli scrittori della mia terra? Sono circa una trentina, solo a Parma. Bevi l'acqua, Malerba, adesso me lo devo leggere perché non me ne ricordo, Ubaldo Bertoli, Mario Colombi Guidotti, Bertolucci. Guarda caso poi Bertolucci padre, che dà vita a 2 figli che fanno i cinematografari, fanno i registi, così come Malerba poi lavora nel cinema. E quindi c'è tutta una tradizione del cinema. Poi vengo a scoprire che c'è Zavattini. E Zavattini è stato il papà di tutti questi, perché Zavattini era l'istitutore di Guareschi e di Bertolucci al Maria Luigia di Parma. Lui aveva 21 anni e 24 anni, 26-27 anni Zavattini, gli altri ne avevano 17-18. Poi scopro per esempio che Bertolucci traduce a 17 anni Proust su un giornale, un locale che si chiama La Voce di Parma, nel 1929, a 17 anni. Allora che tradizione è? Che tradizione ho in città di letteratura? Molto forte, più di quanto uno non pensi dal punto di vista letterario a livello nazionale. Allora, il mio lavoro di scrittore è stato rendermi consapevole non solo di una tradizione, ma di più tradizioni. Intanto la mia tradizione locale, che non è assolutamente una tradizione locale, come avete potuto sentire, perché Bevilacqua è famoso in tutto il mondo, ma l'erba è straordinariamente famoso in tutto il mondo, è più famoso in Francia che in Italia, e vende in tutto il mondo anche lui tradotto in 50 lingue. Bertolucci è uno straordinario poeta che scrive uno dei grandi poemi del Novecento, e dà vita a 2 figli che fanno il cinema e quindi raccontano storie anche loro, in maniera diversa, ma raccontano storie. È una città di straordinari di scrittori, e quindi devo rendermi conto perché io faccio lo scrittore in una città di scrittori. Poi vengo a scoprire la cosa che mi ha, diciamo così, tirato una martellata in testa, nel vero senso della parola. Comincio a scrivere in maniera proprio inconsapevole, assolutamente. Io andavo dietro a un ritmo di scrittura che mi dava la macchina da scrivere, che ho perso col computer, Però con la macchina da scrivere avevo un ritmo che seguivo, perché mi piace... L'abbiamo completamente perso questo dentro al computer. E adesso addirittura sono tornato a scrivere a mano, per avere proprio una velocità diversa e un modo di riflettere diverso con la scrittura e con lo scrivere. Mi accorgo, per esempio, che ci sono degli scrittori a Parma che io non ho mai letto e che comincio a leggere, che scrivono come me. Leggo delle aggettivazioni di Guareschi e Guareschi aggettiva come me. vado a leggermi Ubaldo Bertoli e trovo delle immagini che solo Bertoli, cioè dico, ma perché scrive come me? Ma io non dico, allora devo dire, ma io non ho copiato loro. Allora si pone un problema molto più complesso, molto più difficile, molto più veramente complesso, che è probabilmente che io faccio parte di una tradizione di scrittori che scrivono come me, che hanno delle idee e che hanno un modo di gestire la scrittura molto simile alla mia, in tempi anche lontani da questo luogo, cioè non sono soltanto scrittori del Novecento. Per esempio ci sono scrittori come Teofilo Folengo, che io leggo perché lui ha studiato a Parma, è un mantovano, però il Baldus per me resta un punto di riferimento fondamentale nella storia della mia costruzione narrativa. La comicità è un elemento determinante della storia della mia cultura locale, per esempio. Malerbe è un grandissimo scrittore comico. Voi leggetevi il Patafio. Il Patafio è uno straordinario romanzo in cui recupera le scritto intorno agli anni 70, quando c'è la famosa armata Brancaleone, in cui lui rifà il poema eroi comico. Perché in un certo momento si recuperano tutti i poemi eroi comici? Lo fa Calvino, poi, che riscrive, lo fa Celati, che riscrive, riscrivono i poemi eroi comici. Perché lo fanno? Non è perché gli piace, ma perché cominciano a capire che forse lì dentro c'è un'idea di romanzesco che ci riguarda. E allora se sono poi, guarda caso, sono tutti scrittori emiliano-romagnoli, i grandi poemi eroi comici. Allora, Boiardo e Di Reggio. Ariosto, che segue Boiardo, lavora tra Reggio e Quattro Castella. Sono tutte zone che io frequento anche la domenica andando ai mercatoni con la mia morosa. Lo dico perché, cioè, pensa... Boiardo e cose passavano di qua, andando avanti e indietro, si sognavano tutte le storie di questa gente. Pensateci quando passate nei territori dove loro scrivevano e dove passavano. Quindi lì c'è il romanzesco nostro, c'è il romanzesco italiano, ma non a caso che poi il Baldus diventi uno degli elementi fondamentali di ispirazione per Rabelais. E Rabelais, come dice appunto nelle sue tesi, nel suo lavoro di scrittura, Kundera dice è il padre del romanzo. Lui comincia con il romanzesco, lo riconosceranno gli romanzieri dopo come punto di riferimento Rabelais, ma Rabelais ha imparato dai nostri scrittori dai poemi eroi comici. Poi c'è stato Cervantes, eccetera eccetera. Però vi faccio capire che c'è una tradizione che arriva qui nella nostra zona. Allora, c'è una scrittura di comica e funziona la scrittura comica. Per certi aspetti capivo che dentro al mio elemento tragico c'erano degli aspetti di scrittura comica. Allora ho detto, adesso proviamo a fare, faccio ridere quando racconto delle cazzate, allora può darsi che forse riesco anche a scriverle. E ho provato e funziona, ho provato a usare e ho imparato gli strumenti della scrittura comica. Esistono per esempio degli elementi di scrittura comica. Vi potrei fare degli esempi, ci fosse una lavagna vi farei degli esempi per farvi vedere come tecnicamente si fa ridere. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Marco Messeri, con cui ho scritto un film per un anno, non è mai andato in porto perché costava miliardi farlo, però lui mi insegna a scrivere le gag. Marco Messeri ha lavorato con Benigni, con Troisi, con tutta questa gente qua. Quindi ho avuto la fortuna di che lui mi ha insegnato a scrivere le gag. Ci sono delle gag che fanno ridere e funzionano, eh? Allora ci sono dei meccanismi che funzionano e fanno sempre ridere. Dopo, se c'è tempo, ne parliamo. Però volevo chiudere questa cosa. A un certo momento io mi sono posto di fronte e sono stato messo di fronte ad una tradizione, ed era una cosa che l'ho fatta mentre leggevo, cioè mi accorgevo che c'erano degli scrittori che non erano solo del Novecento ma di tutta una tradizione lunghissima, in cui c'erano degli scrittori che mi assomigliavano, ma non perché io li copiavo, ma perché c'era una tradizione con cui mi dovevo confrontare, che era molto simile a me, mi poneva dei problemi di identità mia. Ma dove si va a cacciare allora la mia originalità? Perché a un certo momento scrivo la storia del coccodrillo sull'altare, racconto la leggenda del coccodrillo, mi invento due bambini che camminano sul Po, a un certo momento uno viene mangiato dal Po, da un coccodrillo che c'è in Po. Esistono i coccodrilli in Po? No, però la leggenda metropolitana dei coccodrilli che si vedevano in Italia in quel periodo lì era piena di coccodrilli che vedevano dappertutto, e ogni tanto salta fuori la leggenda metropolitana che vedono il coccodrillo in Po o alle foci di quel fiume o tra l'altro. Scrivo il racconto, vengo casualmente a conoscere un libro su Santa Maria delle Grazie in Mantova. Non c'è mica una leggenda che è simile alla mia, dove si parla di due bambini che, ma io non me la sono inventata, cioè me la sono completamente inventata, ma perché vado a trovare delle robe del genere? Allora la scrittura in realtà pone dei problemi giganti, pone dei problemi enormi. Intanto, che cos'è una tradizione? Siamo sicuri che la tradizione che vi insegnano a scuola, cioè i vari ismi del Novecento, siano quelli che veramente valgono per uno scrittore? No. Il futurismo, tutta una serie di altri ismi vari che si trovano sulle antologie sono importanti, ma vi posso garantire che sono molto più importanti certi scrittori anche minori del Novecento che io leggo e che capisco che sono e fanno parte della mia tradizione perché scrivono nella mia maniera o in maniera simile alla mia. Ma allora perché questi scrittori scrivono in questo modo? Poi guardate caso che questi scrittori emiliano-romagnoli o comunque padani scrivono in maniera molto diversa dai siciliani. Allora scrivono in maniera diversa dagli scrittori liguri. Perché a un certo momento la mia storia della letteratura di lettore personale in cui mi confronto con questi scrittori si pone a tutta una serie di puzzle sulla letteratura romanesca, sulla letteratura milanese, addirittura si diventa quasi una letteratura di città. Ma allora come si ricompone tutta la religione di De Sanctis? In realtà io sono un dionisottiano, credo in realtà nella geografia, non esiste una storia della letteratura italiana da De Sanctis, ma sono più profondamente convinto che esista una storia di regionalità, di tradizioni letterarie italiane, che non vuol dire poi perdere un'identità italiana che è molto più ampia, molto più vasta. Ve lo dico perché a un certo momento, quando io mi sono posto il problema di fare un romanzo, dove andavo a pescare io l'idea di romanzo? Guardate che sembra semplice, ma non lo è. Allora, o si fa i vari Baricco, che io sinceramente trovo un grandissimo scrittore, tecnicamente grandissimo, ma non ha niente da dire. Lui cosa fa? Vanno a prendere modelli di tipo americano. Ok? Allora, quando citano gli scrittori, citano, grandissimo... John Fante, benissimo, intanto John Fante è uno scrittore che già conoscevano in Italia nel 42, quando esce Americana di Vittorini, lì c'è già John Fante, quindi Vittorini già lo conosceva, poi viene riscoperto negli anni 80 e diventa di culto oggi, però intanto già lo conoscevano. Vengo a leggere tutta la cultura americana, ok? E tutta la cultura americana oggi è imperante, perché se non si fa un romanzo alla Don DeLillo o i giovani scrittori non citano uno scrittore americano come punto di riferimento della sua narrativa, se è uno scrittore di serie B. Ma chi l'ha detto? Ve lo dico per un semplice motivo, perché in realtà noi viviamo in un posto che non è assolutamente l'America, dove viviamo in una città, neanche Milano è una città, una metropoli tra virgolette rispetto alle metropoli americane, è una piccola cittadina, ok? Perché ve lo dico? Perché in realtà noi viviamo in un museo a cielo aperto che è l'Italia, e l'Italia è un paese diverso dall'America. Qual è il problema centrale di Tondelli? Io vi ho fatto tutto questo discorso gigante, vi ho preso anche tutte delle strane, per farvi riflettere seriamente su quello che state facendo, su quello che dovreste fare secondo me, poi ognuno si fa e studia e fa quello che vuole, e può anche contestarmi la mia idea di letteratura, però vi posso dire questo. Nel contesto italiano trovo più provinciale prendere dei modelli di riferimento americani, inglesi, perché loro sono all'avanguardia, tra virgolette, rispetto a modelli italiani, di letteratura italiana, di scrittura italiane, che sono tipiche della nostra tradizione letteraria. Ok? Perché io, studiando la tradizione, la letteratura, non sui modelli che mi hanno dato a scuola o all'università, ma rifacendomi al mio lavoro di scrittore, al mio lavoro di recupero, di ricerca e di studio, mi accorgo che in realtà la mia tradizione locale, non è provinciale, è stata frutto di riflessioni per grandi scrittori a livello internazionale, o è stato modello per scrittori di livello internazionale. Allora perché non devo andare a recuperare la mia tradizione? Ma perché devo considerare la mia tradizione di serie B? Che non è assolutamente vero. Solo perché ci sono dei premodelli prefissati per cui bisogna fare gli americani per essere moderni? È sbagliato. A me sinceramente dell'11 settembre, delle cose che delle due torri, non me ne può fregare di meno dal punto di vista narrativo. Non lo considero neanche un grosso avvenimento dal punto di vista storico. Se devo essere sincero, sono usciti dopo l'11 settembre tutta una serie di libri dove si diceva è cambiato il modo di fare scrittura, li ho tenuti, nella mia biblioteca ce li ho, tutta una serie di scrittori in cui dicono è cambiato il modo di fare narrativa, è cambiato, è un incidente storico di una guerra che c'è, ma non ti sconvolgerà sicuramente il modo di scrivere, ma te lo scordi, lo pensi tu, io no. Non credo che gli avvenimenti in Iraq ci cambieranno il modo di scrivere. Allora, perché ve lo dico? Perché credo che sia stato molto più importante, ad esempio, la rivoluzione del 89, quello sì che è stato un cambiamento radicale nella storia della politica del Novecento, ok? Per farvi capire in realtà che la letteratura ha dei tempi più lunghi che non le cose immediate che succedono storicamente oggi, ok? Cioè ci sono dei tempi lunghi nella letteratura che hanno delle persistenze che vogliamo chiamarle tradizione. Vogliamo chiamarle, che cos'è poi una tradizione? Siamo sicuri che in un certo luogo, perché gli scrittori in un certo luogo scrivono in un certo modo e non in un altro? L'ho giocato sulla mia pelle questo, non mica me lo sono inventato. Perché in un certo modo quello che si chiama genius loci, ok? Perché devo ritornare a recuperare questo tipo di riflessioni sul genius loci, sulla tradizione, che cos'è una tradizione, che cos'è un'identità italiana della scrittura, che cos'è, fa parte di un riflesso rispetto al globalismo, chiamatelo come volete, non lo so. Sta di fatto che pone il problema della mia identità di scrittore, di che cosa sono io, come scrivo, quando scrivo. Questo non lo sentirete quasi mai parlare da altri scrittori, ok? Oggi giocano addirittura sull'idea della scomparsa dello scrittore, falsificando completamente tutta una serie di iniziative, i Wumingu, tutta questa gente qua che scrive a quattro mani, poi si nascondono dietro una sigla e cosa fanno? Vanno a presentare i loro libri loro. Ma cosa c'è? Cioè, ma mandaci altri, perché ci devi andare tu? Se fai il finto scrittore che ti nascondi dietro una sigla e poi ci vai tu. Allora sei anche un bugiardo, cioè sei anche costruisci anche delle idee finte di scrittura. No? Quando scrivono a quattro mani, allora Fruttero Lucentini si chiamava Fruttero Lucentini, scrivono a quattro mani, ok? Perché devi chiamare Wuming? È una sigla, benissimo, però non andare a presentare i tuoi libri se dici che lo scrittore deve scomparire, perché questa è la loro ideologia della scrittura, per cui la scrittura è la scrittura sulla rete, eccetera eccetera. Io non ci credo in quelle cose lì, sono buffonate, sono bufale, sono tendenze della cultura contemporanea, chi se ne frega. No, le discuto perché le contesto, poi alla fine ho ragione io, perché, ma non perché lo voglio io, ma perché poi loro si presentano a presentare i loro libri, il Luther Blissett, queste robe qui sono delle tendenze della letteratura. Non fatevi bindolare da queste cose, almeno credo che sia importante, almeno che ci riflettiate. Poi magari ci sono tragumingua che scrivono o scrivete sotto pseudonimo, non lo so, però pensateci, rifletteteci su questo, ok? Chiudo e poi magari lasciamo, perché non voglio tediarvi su questi, però credo che sia fondamentale scrivere, perché a un certo momento io mi ritrovo a fare un certo tipo di scrittura che potrebbe tra virgolette sembrare vecchio, ma in realtà non lo è. Perché Tondelli, il problema di Tondelli è il problema di Zavattini, che è del 1930, quindi non è un problema contemporaneo, ma è un problema che si ripone su tutto il Novecento a partire dal 1930, è questo. Noi siamo italiani, siamo autori italiani, abbiamo la nostra tradizione, eccetera, eccetera. Però viviamo in un mondo in cui arriva la modernità, ok? La modernità ci arriva da fuori, non ci arriva da dentro. Allora, Zavattini si pone, ad esempio, il problema, 1929, sulla Gazzetta di Parma, perché l'ho studiato, è un autore di riferimento per me, è un autore che ha scritto di cinema e ha rivoluzionato il modo di fare cinema, ma è uno scrittore di Luzzara. Okay? Ed è, resta uno scrittore di Luzzara, ed è uno scrittore padano che però ha modificato completamente il modo di fare cinema nel mondo, e oggi gli autori americani come Scorsese, quando voi andate a vedere i suoi documentari sul cinema italiano, dice che Zavattini è fondamentale nella storia del cinema, e dicono che i modelli del cinema locale nostro, che sono autori locali, no? Visto che sono autori della provincia, diventano punto di riferimento, modello di scrittori per la scrittura del cinema americano. Faccio un altro esempio: García Márquez viene in Italia nel 1960, va a scuola da Zavattini per il cinema, cioè non è che è Zavattini che lavora nel cinema, insegna cinema, e Márquez va a scuola da Zavattini, ok? Ci sono poi tutta una serie di modi di rivedere la diffusione della nostra cultura a livello internazionale che sono molto più complesse di quanto uno non pensi, e questo è fondamentale per capire che poi se noi attingiamo la nostra cultura al nostro territorio vuol dire non attingere a delle possibilità, diciamo così, provinciali, ma molto più complesse. Allora Zavattini nel 1930 comincia a scrivere di record, Quando mai si è scritto 1929 di record? Allora c'è una donna che va su un palo e sta su un palo tre ore in America e lui commenta la notizia dicendo: benissimo, noi eravamo là e gli guardavamo le mutande. Queste Zavattini, e fanno la gara, ad esempio, chi trattiene, cioè, i record, prende in giro i record e attraverso la chiave del surrealismo e la chiave del comico, dell'umorismo, mette in ridicolo tutta una serie di fenomeni moderni che arrivano in Italia. I record, cominciano ad arrivare le macchine, intuisce ad esempio i fenomeni del turismo di massa nel 1930 e solo adesso comincia a capire che Zavattini è uno scrittore d'avanguardia, perché intuisce tutta una serie di novità che entreranno nel mondo contemporaneo intorno agli anni 60-70. Cosa fa? Si pone il problema della modernità. Per loro la modernità è Chaplin nel cinema. Intanto nel 1929 il cinema è ancora un cinema muto. Lui capisce che il cinema è una forma d'arte, perché in quel periodo, nel 1929, il cinema era ancora considerato una forma degradata di teatro. Ricordatevelo questo se fate la storia del cinema. Il cinema in Italia viene considerato ancora una forma degradata di teatro, ed è una forma degradata tanto che lui considera, cioè dicono: andate al cinema che è tanto un divertimento per sartine, per soldatini in licenza. Zavattini va al cinema con Bertolucci e con Pietro Bianchi, vanno al cinema a vedere La febbre dell'oro di Chaplin e Chaplin capiscono che lui fa diventare arte il cinema. Come filtrano tutto l'americanismo che arriva negli anni 30? Che arriva in un paese di contadini attraverso il cinema. Lo stesso problema nel 1980 si pone Tondelli, quando in macchina gira per le macchine, cioè gira per la bassa reggiana, a Correggio, a casa sua, a 10 km o 20 km da casa mia, gira col finestrino aperto, ascolta la radio, ascolta Joe Jackson, ascolta Cure, ascolta questa gente qua e sente l'odore della merda dei campi e dice: ma io dove vivo? Chi sono io, Tondelli, che vivo in mezzo a questi campi e nello stesso tempo ascolto la cultura americana? Perché io sono la cultura che ascolto, la cultura inglese, sono il teatro inglese che arriva in Italia, sono questa cultura, io la riconosco, mi piace, è bella, mi piace quella bellezza lì, però nello stesso tempo sono anche l'uomo che vive in mezzo a questi posti. Allora come faccio a mettere insieme queste due realtà? Si pone lo stesso problema di Zavattini, che allora Correggio è a 20 km da Luzzara e Correggio è a 10-20 km da me, non cambia poi la zona geografica. Si pone il mio stesso problema, il problema di dire: sono uno scrittore padano, emiliano, provinciale, o sono uno scrittore europeo, o voglio fare lo scrittore europeo come mi piacerebbe fare? Questo è il mio grande dilemma, il grande... Cioè, spero di essere stato chiaro. Sono stato chiaro? Non lo so, chiedo, perché... Così chiudo, diciamo così, questa piccola parentesi dove vi pongo un problema molto serio, perché vado contro tutte le linee editoriali possibili. Immagini, io ho un editore che devo ringraziare in ginocchio perché mi pubblica, che è Brioschi, qua di Wanda. Però devo, cioè, non so fino a che punto. Io nel 1990 sono stato chiamato da Einaudi e Einaudi leggono i miei libri e mi ha detto: benissimo, sono bellissimi i tuoi racconti. È stato fortunato che non mi hanno preso, perché non ero ancora maturo per la grande editoria. Ho dovuto fare tutta una serie di passaggi, perché bisogna maturare. Solo oggi comincio a essere veramente maturo, dopo 20 anni di lavoro, di faticosissimo lavoro, di studio, di ricerca, per cui sono, ve l'ho detto, bravo a scrivere racconti brevi, brevissimi. Sono abbastanza bravo a scrivere racconti di 10-12 cartelle. Ho provato a scrivere un racconto di 80 pagine e mi sono trovato in grosse difficoltà, e ci ho messo un anno, però ho capito la macchina dopo. Non sono stato capace di scrivere un radiodramma. Sto diventando bravo a scrivere monologhi di una pagina, in prima persona, che fanno anche ridere. E ne ho scritti 3 o 4, li ho letti, funzionano, perché il pubblico ride. Allora sono andato da un regista che mi sta mettendo a posto. E ho scritto la mia prima commedia, ho scritto una commedia su Saddam, Il buco del ragno si intitola, dove lui si era nascosto. E ho scritto una commedia perché mi piace il teatro, mi piace queste cose qua. E ho imparato, forse lì funziona, lì riesco a muovermi abbastanza bene. Sul romanzo non ero capace, poi tutti mi dicevano: tu sei uno scrittore di racconti, sei uno scrittore di racconti. Io ho detto: adesso mi metto a posto, io sono un capo scrittore di cartoni, adesso faccio un romanzo come si deve. E allora ho fatto un romanzo romanzo. E allora, tra i due tipologie di romanzo, adesso faccio brevemente, vi racconto come è nato poi il tramonto sulla pianura. Se vuoi, poi approfondendo l'idea dell'ispirazione su come lavorare con la scrittura, proprio andiamo proprio nel, nel laboratorio degli scrittori, se vi interessa, visto che poi si fanno i corsi di scrittura. Siamo in un corso di scrittura. Cosa stavo dicendo? Scusami, adesso mi sono perso.
Come è nato questo?
Nelle due tipologie di romanzo ci sono due grandi tipologie di romanzi. Quello a scatola chiusa, L'Arcipelago Gulag, La casa dei morti di Dostoevsky, tutti i gialli di Ellery Queen che si chiudono dentro una stanza.
Okay.
Il primo grande romanzo giallo di Edgar Allan Poe, I delitti di via Morgue, è una stanza chiusa, dove avviene un delitto. Okay? Allora, Poirot racchiude tutti in una stanza chiusa a fare i gialli. Okay? Allora, quello è un modello, la scatola chiusa, vedi La montagna incantata. Sono tutti posti dove i luoghi vengono completamente recintati, cioè viene recintato il luogo di svolgimento dell'azione, ok? L'altro modello facile, uno esce di casa e gira il mondo. Allora, tutti i romanzi picareschi, romanzi di mare, tutti i romanzi d'avventure, tutti i romanzi eccetera eccetera eccetera. Poi, se vogliamo partire dalle tipologie, la tipologia, sono tre i grandi libri, tutte le tipologie di racconti sono tre: uno esce di casa e vuol tornare a casa, Ulisse eccetera eccetera, i due gemelli che si litigano, Cain e Abele, tutto, quelli sono modelli, terzo, il triangolo amoroso, io amo l'altro ma l'altro ama l'altro, cazzo. Non si riesce mai, Queste sono tante tipologie, sono modelli su cui si lavora, e sono quelli, e poi alla fine, se voi ci pensate bene, pensate all'Amico ritrovato, pensate a un sacco di romanzi, cioè quasi tutti si rifanno a dei modelli di questo genere, quindi non è che poi si scambia più di tanto, i modelli sono sempre quelli. E quando io mi sono messo a scrivere questo romanzo, ho chiesto la storia di un ospizio. Allora, mi piaceva l'idea di raccontare la storia del Novecento, ho detto, devo trovare il modo per raccontare la storia del Novecento. Avevo già dei grandi modelli, perché poi verso la fine degli anni Ottanta tutti si ponevano il problema di scrivere il grande romanzo del Novecento, no? Ho detto, perché non ci devo provare anch'io, scusate, cioè, mi piace l'idea, ho detto, provo anch'io, ci ho messo 12 anni a scriverlo. Il primo racconto del funerale l'ho pubblicato ai Nuovi Selvaggi nel 96, e quindi è in un'antologia il primo racconto, quindi quasi 9 anni fa, 10 anni fa, quindi l'avevo già scritto, per cui c'erano già alcuni anni di lavoro dietro. Si è modificato profondamente. Per esempio, non sapendo scrivere un romanzo, ho cominciato a scrivere in prima persona. Arrivato a pagina 300 mi sono bloccato, perché ho capito a pagina 300 che forse avevo sbagliato modello di scrittura, cioè dovevo scriverlo in terza persona. Allora cosa ho fatto? Sono tornato indietro e ho riscritto 300 pagine in terza persona. E allora, quando ho cominciato a scrivere in terza persona, ho detto, cavoli, guarda come viene bene, mi dà un sacco di potenzialità, posso diventare ironico, eccetera, eccetera. Cioè, avevo capito che la prima persona mi limitava profondamente la scrittura. Quindi avevo sbagliato, sono tornato indietro. Vi capiterà, se volete scrivere, che lavorando nella scrittura vi accorgerete di sbagliare, pensando di fare la strada giusta. Vi accorgerete a un certo momento che si blocca il racconto e dovete tornare indietro. Però ci vuole molto coraggio, tornare indietro dopo 300 pagine e riscrivere 300 pagine in terza persona. Però mentre riscrivevo mi nasceva un altro romanzo, mi dava possibilità, saltavano fuori dei personaggi. Poi mentre scrivevo, scrivo di questo personaggio che arriva all'ospizio, perché racconta la storia di uno che, tutte storie che sento a casa mia da mia madre, perché il circolo delle vecchie a casa mia è notevole, visto che mia mamma fa la sarta e poi tutte pieno di pettegole orrende, che io ascolto, però, perché c'è la parrucchiera che mi naca, cioè, sono cose meravigliose, quindi bisogna attingere da lì. Vengo a sapere di nuore terribili, che ne fanno di cotti di crudele. Allora, la nuora è un personaggio decisivo all'interno di questo romanzo, perché racconta la storia di un vecchio che ritorna a casa dopo 10 anni, perché viene a sapere da uno dei figli che la moglie sta morendo. Lui è partito 10 anni prima senza dare spiegazioni ed è scomparso, se n'è andato, ha mollato tutto, via aria. Io non do ragioni perché lui va via, non glielo ho neanche chiesto, lui non l'ha voluto scrivere nel romanzo. I personaggi sono personaggi a sé, non sono io che do vita a loro, sono loro che danno vita a me. Dopo vi spiegherò anche questo. A un certo momento c'era questo Eugenio che non mi ha detto perché è andato via di casa, io non l'ho scritto, non ho neanche cercato di bluffare dicendo sono scappato di casa perché non me ne fregava niente. Lui, se evidentemente quel personaggio lì non voleva raccontare questa storia, io non l'ho raccontata nel romanzo. E quindi non me ne frega niente di dire perché lui se n'è andato via. Non do ragioni, ok? Torna dopo 10 anni, sta a casa del figlio 3 mesi. Non si capisce, adesso è tornata a casa, bene, sta a casa 3 mesi, la nuova non lo sopporta, poi dice basta, mandiamolo fuori di casa, insomma, cosa sta a fare qua? Lui doveva andare a trovare sua moglie che sta morendo all'ospedale, cioè in questo ospizio, e lui non ci va mai. Gira per la città facendo di cotte e di crude, ne fa di tutti i colori. Gli capitano delle situazioni comiche, va in questi, è un'estate caldissima, quindi va in un... va nei centri commerciali a prendere il fresco, come succede veramente, perché io li vedo poi i vecchi che girano. E alla fine la moglie muore, e allora siccome sono pagate 3 mesi di rette, la nuora finalmente, che lavora nell'ospizio dove c'ha ricoverata questa signora, lo mette 3 mesi all'ospizio, dice adesso intanto vai all'ospizio, poi quando sarà ora te ne andrai di casa, e quindi costringono questo vecchio, lo mettono nell'ospizio. Da lì comincia tutta questa avventura che è un romanzo corale. Però ad esempio Eugenio entra nell'ospizio e a un certo momento da una porta esce un personaggio, io ve lo giuro, ma è capitato a me, perché io mentre stavo scrivendo a un certo momento si apre una porta e esce il personaggio, non è che me l'ho inventato io, a un certo momento si apre una porta e esce questo duca che mi stava prendendo la mano e stava diventando il protagonista del romanzo. Ho dovuto tenerlo a bada questo personaggio, perché mi stava prendendo stava diventando il protagonista, stava lottando contro Eugenio, ed è stata una delle cose che Bevilacqua mi ha sottolineato, mi ha detto guarda che non puoi avere due protagonisti, devi tenerne uno a bada, e se questo qua chiacchiera taglialo. Guardate che sono cose incredibili, ma sono esperienze stranissime, perché non so se vi capiterà, ma se vi capiterà vorrà dire che siete sulla strada giusta. Quando scrivete andate in una specie di transfero, cioè per cui scrivete cose che voi vedete, almeno io sono probabilmente uno scrittore visivo, cioè io vedo le scene che mi vedo davanti e trascrivo quello che vedo, trascrivo quello che capita. Non è che mi invento che il personaggio deve andare in montagna, perché se in montagna lui non ci vuole andare, io vi posso garantire che il romanzo si blocca e non riesco più a scrivere. I personaggi fanno quello che ne han voglia loro, dicono quello che ne han voglia loro, dicono delle castronerie che io non mi sogno nemmeno di trascrivere. Però lo devo fare se voglio dargli vita veramente. Però molto spesso io non condivido le cose che scrivo e che dicono i miei personaggi. Non so se sembra strano, può darsi che sembra strano, però io quando leggo Chekhov, quando leggo questi grandi scrittori, loro hanno questa, continuamente questa sensazione, cioè si trovano di fronte a personaggi che fanno i cavoli loro. E uno grande scrittore ha scritto Icaro Involato, in cui a un certo momento, come questo scrittore francese che ha scritto Sassini nel metro, come si chiama? Quenot, ha scritto Icaro Involato, in cui c'è il personaggio che esce dal libro e vive di vita propria. Lui attraverso quel libro lì dà l'esperienza di che cosa vuol dire scrivere un romanzo, cioè scrivere veramente, vuol dire dar vita ai fantasmi, ma almeno a me mi capita questo, io non voglio scrivere di personaggi, a un certo momento saltano fuori loro, e loro fanno, si muovono, sono esperienze stranissime. Allora ho scoperto un'altra cosa, la scrittura in realtà mi dà l'idea di come, sapete quando si vanno a, vedete nei documentari che c'è quello che va a pescare i serpenti, che butta dentro un bastone dentro un buco e tenta il buco per vedere se viene fuori il serpente, ecco la scrittura è questo per me, stranissimo, non lo so se avete mai sentito dirsi queste cose, però a me, vi dico la verità, è questa esperienza, l'esperienza del tentare il buco. Quando saltano fuori i serpenti vuol dire che purtroppo il momento è giusto e saltano fuori, hanno vita, dicono delle castronerie terribili. In uno dei capitoli di questo romanzo c'è un personaggio che si chiama Frusta, è un poeta completamente pelato, che racconta la sua storia attraverso uno di questi personaggi, racconta la sua storia, gli capita un miracolo inutile, lui di notte si sogna che Gesù, cioè che Dio gli accarezza la testa, e il giorno dopo si trova con una cioma di capelli così. E tutti si chiedono, ma come? Ma che miracolo è quello lì? È un miracolo inutile. E di solito i miracoli sono miracoli importanti, no? Cioè sono miracoli dove si guarisce, o no? Dove c'è qualcosa che... No, lui c'ha questa cioma, e tutti gli contestano questa... No, ma è finta! E il miracolo già di per sé, che è un stupido e banale, è un miracolo banale, però è un miracolo. crea uno sconvolgimento nel mondo che lui si deve ritornare a a radere completamente, perché dà fastidio. E questo, il fatto che Dio l'abbia toccato, gli permette e gli dice: io sono libero di fare quello che voglio, e riscrive il Vangelo. Ci sono 10 parabole riscritte da lui. Io non mi sono mai permesso di, cioè è una profanazione gigantesca questa, no? Allora, chi ti permette di fare questo? Una volta mi arriva una lettera di un, scrivo un racconto che si chiama Il Toro, e c'è un personaggio che bestemmia, io non bestemmio mai, però un personaggio bestemmia. Mi arriva una lettera di un prete dove si dice: lei non le trema la mano quando scrive, ma non si, come si permette di bestemmiare? Allora mi dico: cavoli, ne ho scritta una su tutto un libro e mi contesta questo, quando poi no, leggo i giovani autori dove continuamente sperperano parolacce, cose orrende. E vedi perché? Ma poi ho capito, perché in realtà quella bestemmia lì è talmente potente, basta una, è talmente potente nell'idea della parola, perché io considero la parola tra la preghiera e la bestemmia, è lì il mio gioco, è dentro me la parola. Su questo, per cui non so fino a che punto sia veramente una scrittura sacra la mia, cioè dove va a tentare continuamente queste cose, non lo so, è una cosa che mi chiedo anch'io, questa cosa qua. Per cui capivo che avevo toccato un nervo forte lì, bastava una bestemmia, non ero mica tale. Poi mi è venuta anche l'idea di toglierla, perché mi pone però ho detto: ma la tolgo o non la tolgo? Se la tolgo ha ragione quello là, però tarpo le cose. Allora una volta mi ha detto: bevi l'acqua, se vuoi voglio fare lo scrittore te. Ho detto: certo che voglio fare lo scrittore, ma ti rendi conto di quello che scrivi? Ho detto: sì, mi rendo conto. Allora o brucia tutto e smetti, vai a fare l'impiegato, quello che vuoi, ma non scrivere. Oppure scrivi, ma se ti scrivi assumiti la responsabilità parziale di quello che dicono i tuoi personaggi. Parziale, perché in realtà tu dai voce a loro, non gliela dai, cioè gli dai voce a loro, ma sono loro che parlano. Io non mi permetterei mai di condividere le cose che dicono loro. Allora cominciano a leggermi quelli dove lavoro. Io lavoro in una piccola casa editrice con 7 ragazze, stanno leggendo il romanzo e dicono: ah, ma tu sei più frusta che io. Non sono loro, e poi continuo a ribadirglielo, dico: non sono loro, non sono quelli lì, però dici le battute come dicono loro. Ho detto: va bene, ma non sono loro.
Ti ha stanato.
Mi ha stanato. No, in realtà non sono loro, loro si comportano e fanno quello che dicono loro, non sono io. Non è un modo per togliersi delle cose, dalle grane per quello che uno scrive, ma in realtà è questo. Questo è il mondo della scrittura per me, è un mondo molto sciamanico, così come lo è la lettura. Io quando leggo Chekhov, che per me resta un modello straordinario di scrittura, e se volete imparare a scrivere leggetevi le lettere di Chekhov, perché sono il più grande modello di come si dice, di manuale di scrittura fatto da uno scrittore. Leggetevi le lettere di Chekhov, tutte, e poi sottolineate dove lui dà i consigli a suo fratello e all'editore, dicendo quello che lui fa. Lui dice: è più facile dare voce ad una è più facile, no, è più difficile far parlare una serra che un sovrano. E ha ragione. Allora mi sono posto il problema, ad esempio, io ho scritto un racconto, si intitola La Tora di Vigevano, è una storia vera. Un giorno vado a Vigevano e mi dicono: devo scrivere un racconto. Benissimo, allora chiedo in giro cosa succede a Vigevano, cosa c'è stato a Vigevano. Ho detto: c'è la casa di Eleonora D'Uso. Ho detto: ma sì, ma se ne frega, era qua con sua mamma, è nata qua perché per caso, se fosse stata a Piacenza sarebbe nata a Piacenza, che me ne frega. Vengo a sapere che una delle prostitute di Vigevano è una, si chiamava la Tora, la chiamavano così perché era piccola, tozza, era nana quasi, e ne aveva uccisi due mentre stava facendo il suo lavoro. Questo è un racconto meraviglioso. Scrivo la storia della Tora di Vigevano. Mi sono posto il problema di come parla la prostituta nana. Come parla una prostituta nana? Pensateci. È un problema. Allora, se io vi dico: scrivetemi la storia, cioè compito per domani.
Innanzitutto parla la prostituta nana.
Poi intanto parla. Intanto parla così, parla. No, parla normalmente. Ok? Il problema di come parla una prostituta è un problema serio, perché secondo me non è volgare. Allora mi sono posto il problema di che cos'è un rapporto amoroso. Cosa cercano in realtà gli uomini con questa donna? Cercano la finzione del rapporto, anche del parlare. Per cui lei, mi è venuta in mente questa cosa, e ho visto lei che parlava a seconda del cliente in maniera diversa. Allora, tutti voi vi faccio un esempio molto stupido e banale, però continuamente la scrittura e la lettura pone il problema di mettere in discussione voi. Quando voi avete il rapporto con una persona, la cosa che vi lega a quella persona lì è quando voi avete un linguaggio con quella persona lì, cioè dite ciao Pucci, e poi il telefono, ciao Pucci, sai che, e dici, e tutti arrivano e dicono ah, Pucci la chiama, cioè si fanno, oppure dici ciao Topolino, cioè mi fa schifo a me quando mi, cioè ma come Topolino, perché si costruisce tra i diversi personaggi, cioè tra le persone si cominciano a costruire dei modi di parlare, dei linguaggi che sono privati, cioè sono loro, non sono di altri. Allora la prostituta nana, in realtà, ogni cliente che aveva lo chiamava Topolino, lo chiamava, cioè costruiva dei linguaggi diversi a seconda dei clienti. Diventava una specie di metamorfosi della prostituta. Era molto divertente scrivere una cosa così. Lei mi ha divertito moltissimo a scriverla, e tant'è vero che l'ho messa anche, ci sto lavorando, lo sto facendo diventare una commedia. Perché poi racconta la storia di questa prostituta nana che gli muore un personaggio di 2 quintali nel letto ed è un suo amante da 20 anni, e quindi tutto il problema è portare fuori questo amante, che è un vecchio scarpaio di Vigevano dove fanno le scarpe, un vecchio industriale, e lo devono portare fuori da questa camera. Allora questo è un racconto che ho scritto. Mi poneva il problema di Chekhov: come si parla una prostituta nana? È un problema serio, Come parla, ad esempio, cioè come si fanno, allora, imparate bene a leggere gli scrittori. Quando vi dicevo, un bravo scrittore trova e qui chiudo, faccio gli ultimi 2 esempi poi chiudo, perché se avete delle domande volentieri. Vi faccio altri 2 esempi. Chekhov, leggetevelo, è straordinario, nei racconti brevi è illuminante, perché lui aveva il problema di star chiuso dentro in 150 righe, che erano quelli dei giornali umoristici russi di quel periodo. Cosa che poi faceva Zavattini negli anni 30, erano tutti parte della stessa cultura europea di scrittori umoristici che scrivevano su giornali umoristici, ok? Poi raccoglieranno le loro opere in volume. Lo stesso vale per Collodi. Collodi scrive racconti umoristici straordinari, leggetevi Occhi e Nasi, non Pinocchio, ma leggetevi Occhi, cioè leggetevi l'altra produzione di Collodi, che è straordinaria, umoristica, fa ridere, è preveggente perfino, cioè scrive dei pezzi sui magistrati che sono delle robe che, cioè, uno ci dice ma come, ma queste quando le ha scritte non era neanche l'Unità d'Italia, Leggetevi queste cose qua, sono delle cose incredibili, Già mette il dito nella piaga subito sulla politica italiana. Allora, quindi sono scrittori straordinari questi. Quindi su questo cominciate a rifletterci seriamente, cioè su come si costruisce un racconto, su come si costruisce un racconto bene, come si impara a leggere. Allora, io ho cercato di capire come scrivono gli scrittori e qual è la loro macchina narrativa. Allora, un'altra cosa che dovete fare è leggervi assolutamente i taccuini degli scrittori. Leggetevi dove loro lavorano, dove loro buttano via, cuciono, dove scrivono, dove fanno riflettono sul loro lavoro di scrittura, su come prendono spunto. Allora, vi faccio un altro esempio concreto su quello che vi sto dicendo. Moltissimi scrittori, per esempio, io ho riscritto racconti di scrittori che non hanno scritto quei racconti lì. Faccio un esempio breve. Loria, Arturo Loria, grandissimo scrittore carpigiano dell'epoca degli anni 30, ha scritto 3 libri importantissimi di racconti tra i più belli del Novecento. Chi l'ha mai letto? Quasi nessuno, perché in realtà nessuno legge questi scrittori, che sono importanti per gli scrittori, ma non sono importanti per la storia della letteratura italiana. Ma è possibile? È possibile costruire un contro Novecento di scrittori che sono importanti per gli scrittori, non vengono letti a scuola o non vengono letti fuori e non si trovano neanche in libreria? Ha scritto 3 raccolte, Il cieco e la bellona, La scuola di ballo e Farnia Sventosca. Grandissimo scrittore di racconti, non riesce a diventare uno scrittore di romanzi, si blocca a un certo momento per tutta una serie di motivi che io ho capito perché si blocca. È la sua stessa scrittura, il suo stesso impianto ideologico che lo pone nel problema di chiudersi dentro nel racconto e non di svilupparsi nel romanzo. Lui a un certo momento smette di scrivere libri, racconti, fa tutt'altro, scrive delle favolette, scrive delle poesiole, smette di scrivere, muore come scrittore. A un certo momento si inchioda, ok? Perde l'ispirazione del racconto e comincia a lavorare su dei diari. Leggo i diari e trovo i cosiddetti libri dei sogni, cioè sono indici di racconti di libri che lui avrebbe voluto scrivere. Ce n'è uno bellissimo che si intitola Il nano e la spilungona, che è un titolo di Loria che lui non ha mai scritto, che ho scritto io. Questo è un modo per riscrivere la tradizione, cioè di entrare dentro nella macchina di uno scrittore e di lavorare sulle sue scritture. Questo è un modo per ispirarsi, per lavorare sulla scrittura. dai voce a Loria, è molto di più che non fare degli omaggi, ok? È molto di più, è quasi ridargli una voce. Pensateci a queste cose, a che cos'è la scrittura. È una domanda molto complessa. Questa è una delle risposte. Faccio un altro esempio. In questo libro c'è una specie di... è costruito a capitoletti. Ogni capitolo, siccome sono uno scrittore di racconti, ho detto frego il romanziere, frego i romanzieri, faccio un romanzo a racconti. Ok? Però dove ci sono tutti gli stessi personaggi. Chi ha fatto questo nella mia tradizione? Guareschi. Guareschi ha fatto la più grande epopea del Novecento, che è Don Camillo Peppone, il crocefisso che parla. Pensateci ad esempio al crocefisso che parla, che invenzione straordinaria è dal punto di vista letterario. Pensateci, chi l'ha mai fatto? Nessuno, straordinario. Straordinaria invenzione letteraria, narrativa, perché Don Camillo e Peppone non funzionerebbero se non ci fosse il crocefisso che alla fine del racconto tira la morale. Quindi è un movimento a tre, non è un movimento a due, è un movimento a tre Guareschi, fondamentale per capire come muove il suo racconto. Quindi quello è un modello per me, lo recupero ma non faccio vedere che lo recupero. Poi all'inizio metto un titolo a ogni capitolo e scrivo, non so, funerali ridicoli, e poi ci metto ovvero dove si racconta come Eugenio incontrò sua moglie dopo 10 anni. Secondo capitolo, la rivoluzione della dentiera, qui invece riderete delle tragicommedie avventure di Eugenio in giro per la città estiva. Cioè tutto l'indice l'ho costruito su questi capitoletti di questi indici che sono poi boccacceschi, ok? Ma non sono boccacceschi, sono di tutta la tradizione europea del racconto, di tutta la novellistica, che sono italiana ma europea insieme. Allora io dico, recupero questa tradizione perché è straordinaria per me, mi fa ridere, ci gioco dentro, faccio tutta una serie di robe che sono umoristiche e mi danno la possibilità di potenziare la mia scrittura, non me la diminuiscono. Però nello stesso tempo mi riallaccio a una tradizione molto italiana, che però potrebbe essere europea insieme. Se voi leggete Eulenspiegel, cioè di questo personaggio tedesco sul modello del racconto del personaggio che è sempre che lo scioccone che ritorna continuamente in tanti racconti, è un modello europeo. Ma è lo stesso tempo è la tradizione novellistica nostra. Però allora la tradizione novellistica nostra si può recuperare per rimetterla dentro in un romanzo, ok? Questo vuol dire lavorare sulla tradizione, ti dà degli strumenti straordinari di scrittura, cioè di potenziare il tuo lavoro. Non è che te lo diminuisci, te lo potenzia, ma te lo potenzia a dei livelli che voi non ve lo segnate nemmeno. Frusta scrive sonetti satirici e ho provato a scrivere sonetti satirici prima molto in maniera difficile, oggi ne ho scritti già un centinaio. E ci sono dei sonetti satirici, ho imparato a scrivere il sonetto satirico. Allora, quando si parlava prima delle cose della scrittura umoristica, vi posso garantire che il sonetto italiano, pur avendo il Belli, come si chiama qua, il Porta, eccetera, eccetera, che hanno tutti degli strumenti del sonetto satirico, il sonetto satirico non può essere veramente comico. Sapete perché? Perché non ha la rima baciata in fondo. Perché la rima baciata è uno strumento di comico. Dov'è che si usa la rima baciata? Nell'ottava. Ma guarda caso che non sia proprio l'ottava dei poemi eroi comici. E solitamente sì, nei poemi eroi comici la battuta che fa ridere viene sempre in fondo. Parlo di questo problema con Gianni Celati, gli dico, sai che sto scrivendo sonetti satirici, ma trovo difficoltà, infatti io non lo uso. Uso il sonetto inglese che ha la rima baciata in fondo. Peng. E lui è molto intelligente, però mi ha risposto dicendo ci sono già passato anch'io. Allora cosa faccio? Ci metto il sonetto caudato. Allora capite cosa vuol dire in realtà recuperare tutti gli studi letterari che fai all'università e non capisci niente, poi dici A, B, A, B, B, C. Ma come vuol dire? Niente, in realtà vuol dire che tutte le rime ti servono per scrivere il sonetto, perché il sonetto satirico si scrive dal fondo, che se non hai la frusta in fondo, il pezzo veramente che ti picchia, il verso finale, non puoi ricostruire il sonetto. Quindi ho sempre scritto sonetti satirici, se ho il pezzo in fondo e lì ricostruisco il sonetto alla rovescia, perché vengo guidato dalle rime. Allora sarebbe bello fare corsi per imparare a scrivere sonetti satirici in questo modo. E l'ho fatto a Collecchio, ci siamo divertiti come dei folli, hanno capito com'è difficile scrivere un sonetto. Ci siamo andati a leggere sonetti per capire come correggono i sonetti. Allora abbiamo fatto lezioni su, pensate, cioè delle cose incredibili, abbiamo fatto lezioni su la correzione dell'infinito di Leopardi, e capite perché quella macchina lì funziona,
e le correzioni, e perché allora facendo quelle correzioni lì capite come lui scrive. Ma non sono lezioni di filologia, vuol dire fare lezioni di scrittura, e nello stesso tempo però recuperate gli studi che avete fatto a scuola in una maniera diversa, perché li vedete dal di dentro, cioè dal vostro modo di scrivere. Allora questo lo sto portando dentro nelle scuole, nelle università, perché cerco di far capire come in realtà la scrittura è una cosa straordinaria, è una cosa straordinaria, di una bellezza incredibile. Allora in questo è la lettura. Quando io leggo Chekhov sento il suo riso dietro. Lui è uno che ti prende in giro, Chekhov, quando scrive. Ti prende in giro. Voi non so se ve siete accorti, ma quando scrive, lui ride dietro e si sente il suo riso, porco cane. Si sente, lui fa... Alla fine, tac, ti arrivano delle legne, vi tira delle legne e lui si sente che... Si sente dietro. Allora la scrittura, la lettura è veramente quello che diceva Raimondi quando diceva le doppie voci. Quando voi leggete in silenzio, se state attenti, non è che avete solo la vostra voce, ma sentite anche la voce dello scrittore. E molto spesso la voce dello scrittore diventa anche un riso in Chekhov. Lo sentite ridere, se state attenti, avete questa finezza, lo sentite ridere sul serio. Allora questa è l'esperienza della lettura, vuol dire dare voce ai morti, ma dargli veramente voce attraverso la vostra voce. Questa è la lettura. Leggere vuol dire questo, leggere vuol dire imparare a rubare bene, leggere vuol dire fare lavoro di... vuol dire imparare a rubare bene dagli scrittori, imparare bene le tecniche di scrittura, imparare bene che il sonetto, cioè, è una tecnica di scrittura la rima baciata, se non la sapete usare avete una pistola scarica, ok? Le tradizioni, gli strumenti della scrittura sono straordinari perché vi danno delle potenzialità enormi nella scrittura vostra, vi danno degli strumenti. Faccio un altro esempio, poi chiudo. Dopo chiudo veramente perché vorrei lasciarvi anche delle cose. Quando mi trovo di fronte alla scrittura, qui è pieno di racconti questo libro. Dentro c'è un romanzo di 100 pagine in cui vengo a sapere, nella bassa parmigiana c'è a Gualtieri, nel 1902 il Duce, cioè Benito Mussolini, viene a fare il maestro elementare. Io sono un maestro elementare perché ho fatto anche il maestro elementare, mi sono divertito molto e sono le esperienze più belle. Benito Mussolini viene a Guastalla, ne fa di cotte e di crudeli. Un giorno fa, è vero, non è che mi invento niente, un giorno si tuffa, fa un bagno in una lacca, lo salvano perché sta per morire. Cioè stava per morire affogato a 18 anni e ci sono due, un certo Parmigiani e un altro che se non mi ricordo, lo prendono e lo salvano. Poi lì ha il rapporto con una persona, che con una donna che la morsa, che gliene fa di tutti i colori, gli tira una coltellata. A Gualtieri molto dopo istituisce la camicia nera dei lavoratori, la camicia nera quella dei lavoratori eccetera. Poi vengo a sapere che lui a scuola, lui gira scalzo, cammina sui binari scalzo, mi sono letto delle biografie dopo, e vengo a sapere tutta l'aneddotica. Allora, vengo a sapere che lui cammina scalzo sui binari, perché non si rovina i piedi. Quando entra a scuola si mette le scarpe. Straordinario gesto di rispetto nei confronti dell'istituzione. Questo mi fa scattare una molla, dico, ten, scrivo la storia. Cercavo questo, cioè cercavo la possibilità di raccontare la storia di Mussolini vista attraverso il suo allievo bambino a Gualtieri. Da allora che cosa ho fatto? Si intitola Il destino si chiama Mussolini, che è una parodia del racconto del Il destino si chiama Clotilde di Guareschi, e dentro ci scrivo Il destino si chiama Mussolini, della storia di Mussolini vista attraverso questo bambino che diventa grande fino a Piazzale Loreto, dove vedrà il suo maestro calpestato, sapete cosa fanno? Ne fanno di cotte di crude, pisciano in faccia, gli danno dei calci, pisciano in faccia, gli mettono in bocca un topo, al Duce, gli fanno di tutti i colori. Tant'è vero che per salvarli dalla devastazione del popolo che lo sta linciando, cioè i corpi li stanno linciando, li prendono e li impiccano alla pompa di benzina. Alla Petacci, che io ho saputo che entrava in... è pieno di aneddoti a questo libro, ma me lo sono andato a cercare l'ispirazione per scrivere questo racconto. Mi sono letto 20 biografie su Mussolini, mi sono anche un po' rotto i coglioni, però mi sono letto 20 cose prendendo appunti su quello che potevano essere gli spunti per scrivere. Allora, ad esempio, tutto vengo a sapere che ad esempio Mussolini tenta di attraversare il Po. Se voi state attenti è molto pericoloso attraversare il Po, perché all'interno, cioè la gara dei ragazzi fino agli anni 50 era quella di far vedere alle ragazze d'estate che loro si attraversavano il Po. È pericolosissimo perché arrivate in centro, la corrente è talmente forte che vi porta giù. Se voi vi fate venire a prendere dal panico, o affogate o vi trovate dopo 3 chilometri giù, e quindi andate dall'altra parte, così. A meno che non siete talmente forti che bisogna attraversarlo a nuoto in diagonale. Molta gente si è salvata. Il direttore, quello che mi ha scritto le musiche della commedia, si è salvato dai campi di concentramento perché mentre portavano tutti i suoi amici sulla barca per attraversare il Po in Germania, lui e un suo amico si sono buttati, sapendo di questa cosa, nel centro del Po. Stavano lì col mitra, questo lo scriverò in un racconto. Erano sopra la piattaforma, a un certo momento loro sono in mezzo al Po, si fanno calare giù, si buttano giù a piombo proprio. Soltanto che la corrente è talmente forte che li ha portati immediatamente via. E i tedeschi sparavano lì. Si sono salvati. Oggi per fortuna mi fa delle musiche. Questa è una cosa straordinaria. Allora, ricordando tutte queste cose, ho scritto il fatto che Mussolini cerca di attraversare il Po. Poi vengo a sapere che un giorno, Mussolini, Farinacci, eccetera, eccetera, a un certo momento arrivano in macchina e dice: fermi tutti! Ma guardate che sembrano delle cose di farsa, ma non sono farsa, sono fatti realmente accaduti. Fermi tutti, gara di nuoto tra Mussolini e Farinacci e tutte le scene a Siracusa. Quindi smontano, fanno la gara di nuoto, chi vince? Mussolini, perché lo devono far vincere. Lo fanno vincere. E la stessa cosa fa un Po' da giovane. Allora dico: ma pensa, io mi sono inventato una cosa e poi la ritrovo vera nei racconti. Allora, l'ispirazione vuol dire andarsi a cercare le notizie. Quando vi dicevo di Piazzale Loreto, questa cosa qua, ad esempio, del fatto che la Petacci era senza mutande la Petacci, gli agganciano una spilla perché appendendola ai piedi giù gli cadeva la sottana, e quindi lo fanno anche per rispetto a lei. Entrava dentro al sidecar a Piazzale Venezia, nessuno sapeva come entrasse. Entrava coricata da Piazzale Venezia. E sapete dove l'ho saputo? Dal fatto che uno di quei quattro impiccati alla pompa di benzina era il suo segretario, e dice, il suo cameriere, scusate, Navarra. E Navarra dice: non sono io, sono vivo, non sono uno di quelli là. E tutti dicono: no, è il suo, non sono, sono vivo. Guardate che incredibile, vero? Allora cosa fa? Scrive le sue memorie e racconta tutto quello che succedeva a Piazzale Venezia, la Piazza Venezia, il cameriere di Mussolini. È il libro su cui mi sono ispirato per scrivere questo libro. Ve lo dico perché tutto questo serve per farvi capire che l'ispirazione vuol dire prima di tutto documentarsi. Fare i romanzi storici è molto difficile perché bisogna documentarsi sulla mentalità. Faccio un altro piccolo esempio: sto scrivendo la storia di due ragazze, dovrei raccontare delle altre due ore, no, poi chiudo. Sono quasi 10 minuti alle 8, un quarto alle 8.
Dobbiamo finire.
Porco cane, mi dispiace perché sono state qua delle ore. No, per farvi capire come in realtà bisogna stare molto attenti a scrivere. A Buenos Aires le ragazze negli anni 50 non potevano camminare da sole per strada perché venivano considerate le prostitute. Lo sapevate voi? No. L'ho saputo per caso, perché scrivendo un racconto di questo genere vengo a sapere questa cosa. Allora, le ragazze andavano sempre accompagnate. Non puoi scrivere un racconto in cui c'è lei, a meno che non sia una prostituta, che cammina da sola. O a meno che non lo faccia per... Capito? Sono piccoli segni, piccoli dettagli della difficoltà di costruire una storia. La storia va costruita, va pensata, va rimodellata, va pensata. Per questo vi dico, l'ispirazione vi nasce nei momenti in cui scrivete, nei momenti in cui mettete giù la frase, mettete giù l'episodio, come lo cominciate, eccetera, eccetera. Ma prima di fare questo dovete, se volete fare un certo tipo di lavoro, documentarvi. Poi nascono le cose di invenzione vera, che sono i personaggi che entrano dalla porta. Allora quella è la bellezza anche della scrittura, ti saltano fuori delle cose che non ti saresti mai immaginato. Allora lì è veramente tentare i serpenti. Ho detto un sacco di cose. Avete delle domande? Non lo so. Avete delle domande da farmi? Se no parlerei delle ore.
Abbiamo 10 minuti per alcune domande.
Dai, senza problemi, fatele pure, perché tanto. Questo è il catalogo dei libri che faccio io. Se avete bisogno di contattarmi, sono qua. Se no vi racconto.
Aspetta un attimo,
no,
adesso
le domande. Dai.
10 minuti, usiamole per le domande.
Fatele seriamente, non avete paura. Dai.
Prego.
Sì. Allora, io solitamente butto giù una prima stesura. Non guardo neanche come viene, come non viene. Butto giù una prima stesura. Poi su questa stesura comincio a lavorare. Solitamente mi veniva bene quando lavoravo con la macchina da scrivere, perché siccome viene fuori piena di sbagli, dovevo riscrivere continuamente la pagina. E quindi Il computer oggi facilita e velocizza tutto questo. Per fortuna, bene o male, tengo già le redini della mia scrittura, quindi delle volte mi scappa, non credere che sia così semplice. Però delle volte ormai riesco a tenere la mia scrittura dove voglio. E questo è prima di tutto un segno di maturità, ma soprattutto ti dà la possibilità, mentre scrivi a computer, di non mi preoccupo ad esempio di mettere le virgole al suo posto, di fare le cose, non mi interessa, mi interessa più una scrittura materica dove poter lavorare, scrivere, cancellare, eccetera. Lì il vero lavoro della scrittura creativa si parte dalla prima stesura, lì comincia la vera scrittura, cioè non è la prima stesura non è mai la cosa pronta, è la prima stesura è il momento in cui si parte per fare la torta, è la base, diciamo così, degli ingredienti. Poi da lì si parte per fare la vera scrittura creativa, dove tu cominci a riflettere su quello che hai fatto, dici ma cavoli, specialmente io ad esempio non lavoro mai su un tavolo unico, io sto scrivendo oggi 3 romanzi perché mi aiuta a lavorare meglio, per me mi fa frullare il cervello, io devo fare 1000 cose altrimenti sono ipercinetico, devo fare 1000 cose altrimenti non sto bene fisicamente, non lo so gli altri, però questo è importante perché lavorando su più piani, su più progetti, mi dà la possibilità di essere più malleabile nella scrittura, perché ad esempio la lascio sedimentare molto io, cioè la vado, scrivo, stampo e la lascio lì, poi vado a leggere dopo un po' di tempo e dici cavolo, ma cavolo ho scritto, mamma mia che orrore, eccetera eccetera, poi cancello e butto via. Molto spesso i racconti brevi, scrivo racconti brevi per giornali che non mi pagano, come ad esempio Il Grande Fiume. Io pubblico moltissimi racconti, quasi uno ogni 4 mesi. Primo perché mi costringe a scrivere. E ad esempio commissionarvi dei testi, e oggi la commissione, io credo molto nella commissione dei testi, io chiedo sempre al mio editore di commissionarmi dei romanzi. Dico, commissionami un romanzo. Fammi scrivere un romanzo per vedere se sono capace di farlo. Allora, ci credo in questo. La commissione, perché tutta la grande arte deve essere commissionata e la letteratura no. Cioè, i grandi racconti vengono fuori anche perché si scrive per il tal concorso, faccio anch'io i concorsi, ogni tanto li mando. Però mando ad esempio pubblico racconti su giornali, su riviste. Poi li vado a rileggere dopo mesi, dicevo cavolo che brutta cosa che ho scritto, cancello, e spesso lavoro sui racconti, proprio sulla stampata che è uscita. Per esempio, nel libro che l'ultimo libro che ho pubblicato, il Medico all'Opera, che è un libro di racconti che è diverso da questo che l'ho pubblicato quasi un anno fa, ci sono dei racconti che hanno avuto almeno 3-4 edizioni diverse. Prima sono usciti su giornali che non si sa nemmeno dove siano usciti, poi li ho recuperati per esempio in piccole antologie, poi ho fatto un'antologia diversa e poi ho fatto Il Coccodrillo e poi ho fatto Il Medico all'Opera. Cioè anche nella sedimentazione dei racconti per l'antologia avviene questa sedimentazione su più piani, perché prima io pubblico, poi vado a vedere come si pubblica, poi facendo l'indice, questo sarebbe un problema grosso, di fare l'indice di un libro di racconti è molto complessa la cosa, perché spesso l'indice ti costringe a scrivere dei racconti dove ci sono dei buchi, l'indice ti costringe a mettere insieme i racconti, ti costringe a ripulire, a rimettere in ordine il tuo libro di racconti e quindi anche di mettere insieme lo stile, di unificare lo stile, non puoi pubblicare dei racconti che hanno degli alti e dei bassi perché sono scritti per situazioni diverse e poi magari anche di ispirazione molto diversa. Per cui la sedimentazione di una scrittura, di un racconto, ad esempio il libro Il Coccodrillo sull'altare, quello che mi ha lanciato, che ha dato la mia fortuna, nasce da un lavoro decennale. Il primo racconto l'ho pubblicato con Tondelli. L'altro l'avevo pubblicato con lui, quello sui i cinghiali l'avevo pubblicato sulla tua rivista. Poi avevo pubblicato molte, spesso io uso molte riviste, pubblicate su riviste, esistono. Molti scrittori contemporanei nascono dalle riviste, Morozzi nascono dalle riviste. Io ho una rivista di letteratura, di racconto, che si chiama La Luna di Traverso. Se voi cercate su internet vi mandate i racconti e molti di quegli autori lì oggi sono in uscita. Ad esempio abbiamo pubblicato Morozzi prima che uscisse da Guanda o da Fernandel. Pensando a Pallavicini, che ha scritto Atomic Bomb da Feltrinelli, che adesso l'hanno lanciato il Contro Piperno, io lo conosco da 10 anni perché scrive racconti per riviste e pubblica su Fernandel. Allora ci sono delle riviste, Clandestino, Fernandel, verso dove, non so se c'è ancora verso dove, la luna di traverso, sono tutte riviste che servono per fare cantiere, diciamo così, dove gli autori scrivono. Io conoscevo Diego De Silva prima che diventasse Diego De Silva perché pubblicava su riviste, e vi posso garantire che tutto questo lavoro sulle riviste è fondamentale, perché dopo 5, 6, 7 volte che si legge un autore sulle riviste, spesso quell'autore lì pubblica da una piccola casa editrice e poi arriva la grande casa editrice, ma secco come un chiodo, perché vuol dire che hanno riconosciuto il suo valore queste riviste qua. Chi pubblica i primi racconti dice: ah, hai pubblicato su queste riviste, quindi c'è già una qualità di lavoro, quindi Tang fa la prima antologia. Poi solitamente quell'antologia lì viene portata dentro da una grossa casa editrice. I piccoli racconti che avevo pubblicato sulle varie antologie poi sono usciti della Pianura del Sangue. Dopo della Pianura del Sangue ne ho tolti 4 e ne ho aggiunti 8, è diventato Il Coccodrillo sull'Altare. Quindi Il Coccodrillo sull'Altare, prima di diventare Il Coccodrillo, ha avuto almeno 2 edizioni, e alcuni racconti hanno avuto anche 6-7 edizioni. Capito cosa vuol dire arrivare a un libro di racconti? Quando si parlava appunto della difficoltà dello scrivere, e spesso si arriva alla pubblicazione di un buon libro di racconti quando c'è un lavoro di progettazione di questo genere, cioè c'è il lavoro di sedimentazione negli anni in cui tu fai un lavoro fatto bene. Oggi ci sono molti scrittori che ho seguito, molti ragazzi che ho seguito in questa fase, diciamo così, di rielaborazione eccetera eccetera, che stanno diventando dei buoni scrittori e escono, poi la trafila è quella giusta per durare nel tempo. Spero di aver risposto alla tua domanda. Quindi c'è un lavoro di la scrittura non è mai la prima stesura, dalla prima stesura il vero lavoro creativo è la correzione, quindi il vero lavoro di scrittura è la correzione, correggersi è difficilissimo, tanto è vero che anch'io ho bisogno di autori che mi correggono, quindi non credere che sia così semplice. Altre domande? Non abbiate paura, vi dico, non vi mangio. Però posso dire una cosa su Pardini? È vero che Pardini ha questa difficoltà, però in realtà io mi diverto molto a scrivere, cioè se no non lo farei.
Ah no, sì. Dice nel senso che non può essere solo quello.
Ah, certo.
Sicuramente, riscrivere 300 pagine passando dalla prima alla terza persona.
Non è da deficienti.
Sarà sicuramente divertente, ma adesso è anche una bella noia.
No, ve lo dico aspetti. Perché delle volte non solo è noioso, ma è quasi da follia, veramente. Cioè se uno non ci crede davvero in quello che fa, è meglio che si prenda a giocare a pallone. Allora, ad esempio, Tondelli, che sono lettori privilegiati, e quasi tutti i lettori privilegiati non ti correggono mai, ti danno solo dei consigli di correzione, poi dipende dalla tua intelligenza accettarli o no. Ma delle volte questo succede raramente dopo che è pubblicato il libro, cioè non avviene quasi più, perché il libro solitamente bene o male sta in piedi da solo dopo. Però nel primo lavoro di correzione, di stesura, io credo che sia proprio bello il fatto che possano collaborare tante persone alla realizzazione di un tuo libro. Per cui, ad esempio, oggi come oggi, quando ho mandato il mio primo, cioè ho fatto l'ufficio stampa una settimana fa, quando l'ho mandato ai vari personaggi che mi hanno aiutato a scrivere, lo hanno riletto e mi hanno detto: è molto diverso da come me l'avevi fatto leggere tu.